Alphaville. Il Gipeto, l'Aquila Reale e il Biancone, il Nibbio Reale è il quarto rapace svizzero in ordine di grandezza. Negli ultimi decenni la popolazione è cresciuta fortemente nel nostro paese, da pochi anni ci sono anche le prime evidenze di nidificazione anche nella Svizzera italiana, ma sull'altipiano elvetico ad oggi le coppie che si riproducono sono circa 3.000. Pensate, il 10% della popolazione mondiale del Gipeto si trova proprio nel nostro paese, una grande responsabilità dunque internazionale nella protezione di questa specie. Vogelwart, che è la stazione ornitologica svizzera di Sempach, da anni ha progetti di monitoraggio del Nibbio Reale. E perché ve ne vogliamo parlare proprio oggi? È perché uno studio recente ha evidenziato come i nibbi abbiano cambiato la loro strategia di caccia durante il periodo di confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19. Per comprendere meglio i contorni e i risultati di questo studio do il benvenuto a Benedetta Catitti, ben ritrovata ad Alphaville.
Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito.
Dunque, Benedetta Catitti, ornitologa ed ecologa comportamentale specializzata in studi di tracciamento GPS a lungo termine. Dunque, per capire e contestualizzare l'importanza di questo studio, Benedetta Catitti, dobbiamo innanzitutto capire che rapace è il nibbio, quali le sue abitudini. È noto come un predatore opportunista, ci spiega in che senso?
Sì, certo. Allora, quando diciamo che il nibbio reale è un predatore opportunista, intendiamo che non si limita a cacciare una sola tipologia di prede, ma sfrutta un ampio ventaglio di risorse disponibili. Infatti, la sua dieta è composta principalmente da piccoli roditori, almeno nella popolazione svizzera che studiamo noi, come le arvicole, che caccia in prati, campi o pascoli, ma allo stesso tempo il nibbio integra il suo menù anche con carcasse di animali spesso investiti lungo le strade, per esempio, oppure anche con cibo di origine antropica, come scarti alimentari che si possono trovare ad esempio in compostiere, sia in giardini privati o in contesti agricoli o addirittura discariche. E la popolazione che studiamo noi si trova tra il cantone di Berna e Friburgo, e qui i nibbi trovano veramente un paesaggio ideale per questa loro strategia, perché è caratterizzato da piccole foreste dove può nidificare, circondate da campi agricoli o pascoli che offrono quindi una buona quantità di prede naturali, ma anche una forte presenza umana che fornisce queste risorse aggiuntive. E il nibbio, come tutti gli animali spazzini, come dicevamo prima, svolge una funzione ecologica molto importante, perché contribuisce a mantenere l'equilibrio eliminando proprio queste carcasse e riducendo anche la diffusione di malattie.
Un predatore opportunista, un animale spazzino. Restiamo ancora sulla presenza di questo rapace all'interno del nostro paese. Dicevamo, no? La Svizzera ospita il 10% della popolazione mondiale di nibbio. Intanto, di quante specie stiamo parlando, Benedetta Catitti, e perché ce ne sono così tante da noi?
Sì, allora in Svizzera in realtà infatti nidificano due specie di nibbio: il nibbio reale, che è quello che studiamo noi, e il nibbio bruno. Morfologicamente nibbio reale e nibbio bruno si somigliano, ma in realtà hanno ecologie molto diverse. Infatti il nibbio bruno è un migratore che passa la maggior parte dell'anno al sud del Sahara e storicamente predilige più ambienti acquatici, mentre il nibbio reale è più legato a paesaggi agricoli e forestali ed è un migratore a corto raggio, cioè migra dalla Svizzera, almeno nella nostra popolazione, migra dalla Svizzera alla penisola iberica. E tra l'altro un fattore interessante di questa popolazione svizzera è che è un migratore parziale, nel senso che non tutta la popolazione in realtà migra. E perché ce ne sono così tanti di nibbi reali? Questa è la domanda da 1 milione di franchi, nel senso che è proprio quella che stiamo cercando di capire con questo progetto della stazione ornitologica svizzera di Sempach, soprattutto pensando che questa specie ha avuto una ripresa straordinaria in Svizzera, da meno di 100 coppie negli anni 70 fino a circa le 3.000 stimate ad oggi. Quello che noi facciamo per capire è studiare i processi più importanti della loro ecologia, quindi riproduzione, sopravvivenza, migrazione, ma anche dispersione. E quello che osserviamo è che, come succede spesso nella scienza, non è un singolo fattore ad agire, ma probabilmente una serie di fattori in interazione, e principalmente Possiamo sicuramente dire che la drastica riduzione del bracconaggio in Svizzera negli ultimi 50 anni ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale, e poi c'è ovviamente il fatto che il paesaggio svizzero, almeno nell'altopiano dove le densità sono molto alte, è caratterizzato da questo mosaico di foreste e campi agricoli che assicura ai nibi un buon habitat durante il periodo riproduttivo. E poi c'è l'ultimo fattore molto importante, è quello che osserviamo tutti ogni anno, è che gli inverni sono sempre meno rigidi, per cui questo ha portato che molti nibi, che di soli che da giovani ancora migrano verso la penisola iberica, in realtà iniziano a smettere di migrare più diventano adulti e rimanere in Svizzera tutto l'anno. Perché ci sono abbastanza risorse e questo sicuramente è un vantaggio che su lungo termine li favorisce.
Ed ecco che quindi alcune risposte alla domanda da 1 milione di franchi ci sono, no? Benedetta
Piano
Catiti,
piano,
alcune
sì.
ipotesi le state costruendo. Interessante anche come vi state muovendo. Voi usate lo strumento del GPS. Ecco, nella pratica come si segue col GPS il nibbio?
Sì. Beh, allora, infatti il GPS è il nostro alleato principale perché questo ci permette veramente di seguire il loro comportamento in tempo reale. Negli ultimi 10 anni abbiamo messo più di 500 GPS a questi nibi reali, principalmente a giovani, quindi li prendiamo dal nido e mettiamo appena poco prima dell'involo, gli mettiamo questo GPS con una sorta di un sistema quasi a zainetto che è per loro gli permette di rimanere comodi durante il volo e diciamo non influenza il loro comportamento. E con questi GPS noi riceviamo un punto, almeno questi specifici, un punto ogni, che chiamiamo fix, ogni ora. E questo ci fornisce coordinate precise che analizzate nel tempo ci permettono veramente di capire molti aspetti del loro comportamento, dalla riproduzione alle loro strategie di caccia, alla sopravvivenza, all'immigrazione e la dispersione anche in nuovi territori riproduttivi per capire dove andranno nel futuro.
Arriviamo dunque allo studio che lei ha condotto proprio sui comportamenti, in particolare il comportamento alimentare dei nibi reali prima, durante e dopo il lockdown. Quali sono i risultati che sono emersi da questa vostra ricerca?
Beh, allora, questo prima di tutto il lockdown veramente ha offerto un'opportunità unica a tutti noi ricercatori perché ci ha permesso di osservare come gli animali reagiscono a un cambiamento così improvviso e repentino dell'attività umana. E quello che abbiamo scoperto è affascinante, cioè i nibi hanno dimostrato una grandissima flessibilità. Quello che noi ipotizzavamo è che essendoci meno persone in macchina, per esempio durante il lockdown, che è un fatto che noi sappiamo che è effettivamente successo, anche la disponibilità di carcasse di animali investiti dalle macchine è diminuita e quindi abbiamo ipotizzato che i nibi avrebbero modificato il loro comportamento di foraggiamento in risposta a questo cambiamento antropico. E quello che è emerso infatti è che mentre prima e dopo il lockdown i punti che ricevamo da questo GPS dei nibi si trovavano molto spesso in prossimità di strade, quindi suggerendo l'utilizzo di queste strade come fonte di cibo. In realtà durante il lockdown questo trend si è invertito, quindi l'uso delle strade è diminuito drasticamente. E il secondo punto interessante è che parallelamente a ciò la frequentazione di aree ad alta probabilità di cibo antropico, quindi come dicevo prima, scarti di vario genere, in compostiere, eccetera, è aumentata e questa preferenza poi è anche rimasta successivamente al lockdown. Quindi questo mette veramente in luce come le attività umane possano modellare le dinamiche ecologiche di questa specie e a mio personale avviso questa capacità di adattamento del nibio reale è sicuramente uno dei fattori chiave che spiega anche il loro successo in Svizzera.
Benedetta Catitti, siamo alle ultime battute. Fogelvarte studia e monitora il nibbio da circa 10 anni. Cosa avete scoperto, estendendo un po' lo sguardo, di interessante che può aiutarci a salvaguardare le popolazioni di questo rapace, in futuro?
Beh, in questi 10 anni sicuramente abbiamo imparato che il nibbio reale è una specie veramente adattabile, ma anche fortemente legata alle attività umane. E questo è interessante perché, appunto, come dice lei, ci aiuta a capire come salvaguardarlo nel futuro. Dobbiamo da un lato garantire la disponibilità di cibo sicuro in contesti naturali, ma allo stesso tempo anche ridurre i rischi legati alle nostre infrastrutture, perché infatti tra i principali nemici antropici del nibbio sono sicuramente le collisioni con veicoli o collisioni con linee elettriche o elettrocuzione con linee elettriche ad alta tensione, e ancora avvelenamento da rodenticidi e pesticidi e in generale la perdita dell'habitat dovuta sia da un lato all'urbanizzazione, ma dall'altro anche dall'intensificazione dell'agricoltura.
E dunque il nibbio, un rapace che si muove e si alimenta in forte relazione con le attività antropiche. Io ringrazio l'ornitologa ed ecologa comportamentale Benedetta Catitti per averci raccontato di questo studio su le modifiche del comportamento alimentare del nibbio durante il Covid e per averci raccontato, insomma, la realtà di questa rapace all'interno del nostro paese. Grazie, buon lavoro, a risentirla.
Grazie mille, arrivederci.